Vi abbracciamo insieme alla famiglia, nel Signore, tutti voi. E da un po' di tempo il Signore mi ha messo sul cuore un brano che troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 17. Sicuramente lo conosciamo molto bene, questa storia che tra poco leggeremo. E lo troviamo in, ripeto, Esodo capitolo 17, versetti da 8 a 16. Ripeto, Esodo capitolo 17, versetti da 8 a 16. Poi leggeremo ancora altri passi che riguardano questo brano. Dice così la parola del Signore. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché ne conservi il ricordo e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore è la mia bandiera e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Amen. È molto bella questa storia e, come sappiamo, è da poco che il popolo di Israele è uscito dall'Egitto. Ho dato un titolo a questa storia, a questo brano, ed è proprio questo: sii pronto a sostenere il fratello debole nella battaglia. Ebbene, ogni giorno ognuno di noi ha delle battaglie da affrontare, e se abbiamo delle battaglie da affrontare è perché c'è anche un nemico, è vero. E nella scrittura ci sono tante esortazioni e principi del bisogno che abbiamo l'uno dell'altro, soprattutto in certe situazioni. Per esempio, in Ecclesiaste capitolo 4, versetti da 9 a 12, lo leggo io, dice così: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Altro esempio lo troviamo in Proverbi capitolo 24, versetto 6, lo leggo anch'io questo, e dice così: infatti con sagge direttive potrei condurre bene la guerra. E la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Vediamo come questi due versetti calzano bene con il brano che abbiamo letto e stiamo per trattare. Questi sono alcuni principi biblici che vanno contro chi pensa di essere autosufficiente, chi pensa di non aver bisogno degli altri perché si sente arrivato o chi vuole fare il battitore libero. Vedete, fratelli, neanche Mosè, uno dei protagonisti di questo episodio, chiamato l'amico di Dio, si sentiva autosufficiente, ma aveva bisogno degli altri perché anche lui era limitato. Le sue forze erano limitate, era sottoposto, come dice Giacomo capitolo 5, riguarda Elia, alle nostre stesse passioni. Qual è il contesto di questo brano? Il versetto 1 del capitolo 17 dice così: poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore, si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il versetto 3 dice: là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè. Il versetto 7: e a quel luogo mise nome Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Quindi un momento difficile per il popolo, come possiamo vedere, un momento di prova, un momento difficile in cui alcuni del popolo mostrano la loro fragilità, le loro poche forze, la loro stanchezza, la loro debolezza. Infatti Refidim rimanda alla radice ebraica Rafa, che vuol dire essere debole. Voglio anche sottolineare che debolezza, stanchezza, avere poche forze non è sinonimo di umiltà, di mansuetudine o di pazienza, ma spesso è sinonimo di semplicità, ingenuità, di pretese, di impazienza e anche di immaturità. Leggiamo, andiamo un attimo nel libro del Deuteronomio che riprende questo episodio, Deuteronomio capitolo 25, versetto 17 a 19. Che completa, che ci fa capire meglio cosa è successo in questo brano. Capitolo 25, Deuteronomio, versetto 17 a 19, e dice così: ricordati di quello che ti fece Amalek durante il viaggio, quando uscisti dall'Egitto. Egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio. Quando dunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato pace, liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto il cielo. È bello questo inciso. Alla fine dice: non te ne scordare. È vero. Deuteronomio riprende questo episodio in cui non viene sottolineato i mormori, la protesta e le contese del popolo, ma la debolezza, la stanchezza e lo sfinimento del popolo. Quindi un momento vulnerabile di una parte del popolo. E come sappiamo dalla scrittura in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8, il nemico non aspetta che questi momenti per attaccare e combattere, e non prima. Infatti nel versetto 8 del capitolo 17 inizia con una congiunzione continuativa: allora. Allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim. Come spesso vediamo nei documentari dove i grandi predatori attaccano le prede deboli, piccoli, stanchi, quelli che hanno poco forza, quelli che rimangono indietro, gli ultimi, o quelli che anche si separano dal gruppo, perché il nemico sa di avere quasi sempre successo con loro. Questa è una degli scopi del nemico. Un altro scopo del nemico è quello di resistere, impedire, opporsi all'opera di Dio, al cammino del popolo di Dio verso la Canaan celeste. Questo lo leggiamo, per esempio, sempre in 1 Samuele, capitolo 15, versetto 2, dove riprende questo episodio dove Amalek si oppose al cammino del popolo di Israele. Per esempio anche in Daniele capitolo 10, dove il nemico resiste, no? All'opera del Signore. E come sempre in prima Tessalonicesi, dove il nemico impediva, è vero, il servizio dei servi del Signore. Non è la prima volta che Mosè incontra questo tipo di nemico, è vero. Un nemico che Mosè ha conosciuto sicuramente sotto una forma diversa, cioè non uomini, ma animali come il lupo, il leone, l'orso, quando è stato formato dal Signore nei 40 anni del deserto, come pastore di pecore del suocero. E quindi Mosè è stata la scuola del Signore, come Dio aveva fatto anche con Davide, è vero. Mosè senz'altro alla scuola del Signore ha imparato a non sottovalutare i pericoli che venivano dall'esterno e quindi non a non ignorare le macchinazioni e le insidie del nemico. Geremia, capitolo 11, versetto 18 e 19, lo leggo io questo, anche per brevità di tempo, dice così, questo è molto bello, il Signore me l'ha fatto sapere e io l'ho saputo, allora tu mi hai mostrato le loro azioni. Che bello, fratelli. Noi dobbiamo ascoltare gli avvisi del Signore. Il Signore ci avvisa, ci fa sapere, ci mette in guardia dal nemico, a come abbiamo letto, ce lo fa sapere. Ce lo fa sapere anche attraverso fratelli spirituali, maturi, fratelli che sono passate da quelle situazioni. E Mosè non ha risposto agli avvisi del Signore dicendo: ma come sei esagerato? Non prende l'avviso sotto gamba, come tante volte non facciamo con gli avvisi del Signore. Non è superficiale. Questo è molto importante, come tante volte noi siamo superficiali con gli avvisi, con gli avvertimenti del Signore. Ma come ha sostenuto Mosè il fratello debole, lo stanco, gli ultimi, che coloro che erano rimasti indietro da questo attacco improvviso? Abbiamo visto come Mosè ha sostenuto questi fratelli che erano in quelle situazioni, in quella situazione. Ci sono momenti, fratelli, prima di tutto, di entrare in merito a questo, in cui il debole, lo stanco, chi ha poca forza, gli ultimi vanno ammoniti, come leggiamo in prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Perché hanno a volte una vita disordinata. Poi ci sono momenti in cui vanno incoraggiati. Poi ci sono momenti in cui vanno sostenuti, come leggiamo sempre in prima Tessalonicesi 5, versetto 14. E questo era il momento in cui i fratelli deboli, chi ha poca forza, chi è rimasto indietro, andavano sostenuti nella battaglia. Perché? Perché non sempre abbiamo il giusto discernimento nel fare questo. Come ha sostenuto Mosè il debole? Abbiamo letto, e Mosè disse a Giosuè. Mosè ha messo in campo il meglio del popolo, cioè Giosuè, un credente che amava il Signore, un credente ubbidiente al Signore. e poi ha messo ognuno al posto a cui Dio ha chiamato, è vero, e dividendo i compiti e dando delle direttive. Cosa disse Mosè a Giosuè? Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek, e domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. A volte pensiamo che non vale la pena sprecare le migliori risorse, i migliori uomini per delle persone che alla fine sono dei mormoratori, dei contestatori, delle zavore, come abbiamo letto nei primi 7 capitoli del capitolo 17. Pensiamo, fratelli e sorelle, un attimo come Dio Padre che ha messo sul campo il meglio che aveva per noi, cioè il suo unico figlio, per noi che eravamo altro che delle zavore, altro che dei mormoratori contestatori. Dice, come è stato letto dal fratello Gino all'inizio, eravamo morti, morti nei nostri falli e nei nostri peccati. E mi viene in mente quando morì Lazzaro, e al quarto giorno, a un certo punto, la sorella disse di Lazzaro, disse a Gesù: egli puzza già. Giovanni 11,39. Noi senza il Signore eravamo morti e puzzavamo già. Pensate in quale condizione eravamo noi prima di conoscere il Signore. Cosa doveva fare Giosuè? Dice: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Mosè non dice scegli per loro, ma scegli per noi. Vedete ancora il bisogno l'uno dell'altro. Perché Mosè era parte del popolo e la battaglia o l'attacco contro il fratello debole, il fratello che era più senza forza, forze, sfinito, per il fratello che era rimasto indietro, è vero, l'attacco era anche contro Mosè. Questo ci ricorda quando Saul da Tarso perseguitava i cristiani, e sulla via di Damasco a un certo punto il Signore gli apparve dicendo: Saul, Saul, perché mi persegui? Questo era il sentimento di Mosè, che si identificava sempre con il popolo, e questo sentimento lo spingeva ad intervenire, a sostenere il debole, che veniva attaccato all'improvviso. Ed è lo stesso sentimento del Signore Gesù verso il debole, lo stanco. È vero, in Matteo 9,36 dice così: Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite. Cosa doveva fare Giosuè? Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Non si può improvvisare un combattimento, una controffensiva, né mandare in guerra delle persone che non indossano la completa armatura di Dio. Questo è molto importante. Non è un programma televisivo di divertimento che si chiama Dilettanti allo sbaraglio, cioè la corrida. Non si possono prendere persone che zoppicano spiritualmente, che sono invalidi o che remano contro la testimonianza, cioè che sono di scoraggiamento, ma persone che sono a nostro favore, scegli per noi, persone che danno la loro vita per il popolo. Quindi persone consacrate, persone che quando si va in guerra si deve essere pronti a prendere dei colpi, a essere feriti, pronti anche a morire. Persone che non si immischiano in faccende della vita se vogliono piacere a colui che li ha arruolati. Questo era Giosuè. Giosuè doveva fare questo. In Deuteronomio 20, da 1 a 9, dice questo, dà delle norme quando riguarda il servizio militare, è vero. Praticamente i responsabili, prima di affrontare il nemico, dovevano fare una cernita per capire chi era adatto per la guerra, chi era pronto a soffrire, morire, per chi lo arruolava. Questo è molto importante. Quindi un servizio, possiamo dire, volontario, non obbligatorio. Giosuè non doveva fare un lavoro di convincimento. A volte noi vogliamo convincere i credenti a fare certi servizi, o a volte i credenti si autoinvestono di certi ruoli senza che nessuno li abbia scelti. ma non funziona così con l'opera di Dio. Giosuè doveva scegliere. Scegliere significa doveva individuare fra più persone quella che in base a un confronto fondato su valutazioni oggettive e soggettive appaia più rispondente allo scopo o più adatto alle circostanze, cioè più idoneo per un compito o un ruolo. A volte si danno dei compiti a persone che non sono adatte a quel servizio e sono di scoraggiamento per gli altri, perché non tutti sono pronti a soffrire e morire per l'opera di Dio, per l'Evangelo. Lo stesso leggiamo in Atti capitolo 15, versetto 2. Non tutti sono pronti a sostenere il fratello, cioè debole, lo stanco nella battaglia. Non tutti possono svolgere determinati compiti. È bello, Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. Ma cosa doveva fare invece Mosè? Abbiamo letto stare sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Quello di stare sulla vetta del colle, cioè la preghiera, è un ministero che non è molto esercitato, applicato, non è una priorità purtroppo per molti credenti, ma è un ministero, come vediamo anche da questa storia, fondamentale, principale nella vita di una persona e di un popolo. Come abbiamo letto, Mosè non sale da solo sulla vetta del colle. Con lui c'è Aronne e Cur. Fratelli, indipendentemente chi siamo, il ruolo che abbiamo, indipendentemente dalla nostra maturità spirituale, portare con noi qualche fratello maturo delle colonne è sempre importante. Abbiamo letto in Ecclesiaste capitolo 4, versetto 9 a 12. Anche se non ci viene detto niente su cosa stessero facendo Aronne e Cur, sicuramente non stavano dormendo o facendo i fatti loro, ma piuttosto li vediamo attenti, vegli, attenti nel modo in cui pregava Mosè. Osservarono Mosè, vedevano quando Mosè alzava le mani e quando le abbassava. Questo è straordinario. È straordinario avere dei fratelli che capiscono quando sei in difficoltà. E Mosè era in difficoltà, si era stancato, le sue mani si erano fatte pesanti, abbiamo letto. È bello avere dei fratelli che capiscono che le tue forze vengono meno, capiscono e vedono che questo comportava la sconfitta o la vittoria di Israele. Quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, abbiamo letto. E quando le abbassava, vinceva Amalek. È importante avere dei fratelli con questa attenzione, che non fanno solo la presenza. E mi ha colpito la loro prontezza nel come hanno sostenuto Mosè, quando hanno visto che le sue mani si facevano pesanti, stanche. E il risultato che dipese da quello. Pensiamo un po', un attimo, se Mosè fosse andato da solo sulla vetta del colle o se avesse portato con sé dei fratelli non maturi, non attenti. Ci sarebbe stata una sconfitta per Israele. Che tristezza. Fratelli, quante sconfitte nella nostra vita perché abbiamo pensato di poter da solo, no, affrontare delle battaglie. Se Mosè si è portato con sé dei fratelli, se Mosè si è fatto aiutare, che era potente in parole e in opere, dice Atti 7,22, quanto più noi, fratelli. Anche l'Apostolo Paolo in Romani 15,30 chiede alla Chiesa, i fratelli, di essere sostenuto nel combattimento. Quando meditavo questa storia, il Signore mi ha portato nei Vangeli. E nei Vangeli troviamo un episodio simile a questo, cioè quando Gesù, prima di essere arrestato, è andato nel giardino del Getsemani per pregare e si è portato con sé tre discepoli, di cui sappiamo più avanti che erano delle colonne. Gesù non se l'è portati con sé come le altre volte, cioè per rivelarle delle cose riguardo alla sua persona divina. Questa volta lo scopo era principalmente un altro. Gesù aveva chiesto ai suoi tre discepoli di vegliare e pregare con lui. Matteo capitolo 26, versetto 38. Perché in quel giardino Gesù stava affrontando una battaglia, una guerra, una sofferenza che non appare, cioè quella di portare su di sé il peccato di tutto il mondo e affrontare la morte per noi. Quando Gesù tornò la prima volta dai discepoli, come li trovò? Li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare come un'ora sola? Eppure era Gesù, Dio fatto carne, il creatore dei cieli e della terra. Gesù aveva chiesto di essere sostenuto in quel momento difficile, di agonia, in quella battaglia che affrontava per noi. Mosè ha avuto chi lo ha sostenuto nella difficoltà, nella battaglia. Ha avuto dei fratelli pronti a sostenerlo, ma Gesù no. Nonostante Gesù avesse chiesto più volte ai discepoli di vegliare insieme a lui in quel giardino, di essere sostenuto, tutte le volte, quando tornò da loro, li trovò addormentati. Che delusione, è vero? Noi probabilmente ci saremmo stancati, avremmo gettato la spugna. Ma Gesù no. Gesù non si è stancato, malgrado il peso enorme che stava portando su di sé, cioè il nostro peccato. Ripeto, Gesù non si è stancato di pregare. Sempre in Matteo 26, capitolo 42, dice così, lo leggo io, di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo, nel versetto 44, dice così: allora lasciatigli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. In Luca capitolo 22, versetto 44, dice così: ed essendo in agonia, egli pregava più intensamente. Qualcuno potrebbe dire il fatto che Gesù ha chiesto di essere sostenuto in quella battaglia perché aveva un corpo di carne, quindi era limitato. Fratelli, il bisogno di essere sostenuti dei fratelli in battaglia non è perché abbiamo un corpo di carne, quindi siamo soggetti ad essere limitati, soggetti a debolezza, stanchezza. Il bisogno di essere sostenuti dei fratelli in battaglia è una verità, è un bisogno che non riguarda solo la vita terrena, cioè l'uomo, l'essere umano, ma anche la sfera celeste. Leggo io sempre per brevità in Daniele capitolo, molto bello questo, 10 versetto 12 e 13, dice così: egli mi disse, non temere Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re della Persia. Versetto 20 e 21 dello stesso capitolo. Dice così, e qui è il Signore Gesù. Egli disse: sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare, quindi c'è una battaglia nel cielo. Qui il Signore Gesù non ha nessun corpo. Ora torno a lottare con il re di Persia e quando uscirà a combattere verrà il principe di Grecia. Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. E non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele, il vostro capo. Vedete, fratelli, leggendo questi versetti vediamo anche che sono pochi coloro che sono pronti a sostenere i fratelli. Allora ripeto come ho iniziato questa meditazione: sii pronto a sostenere il fratello debole in difficoltà nella battaglia. Cosa ha comportato il sostegno di Aaron e Hur? Ha comportato che le mani di Mosè rimasero ferme. Che bello, fratello, che servizio grande, silenzioso, possiamo dire, hanno fatto Aaron e Hur. Le mani di Mosè rimasero ferme, stabili, salde. E questo è sinonimo di costanza, pazienza, è vero, fratelli? Di resistenza. E sono delle caratteristiche, dei valori molto importanti, sia nella vita secolare e soprattutto in quella spirituale. Ci possono essere dei momenti nella nostra vita in cui possiamo avere dei alti e bassi, dell'incostanza, dell'instabilità, ma questi momenti non devono durare tanto, non devono durare anni, altrimenti siamo immaturi, siamo dei bambini e davanti al nemico avremo sempre paura, perché la paura è segno di instabilità. Esodo 14, versetto 10 e 13. Ma se siamo fermi nel Signore, il Signore ci farà vedere la vittoria sul nemico. Abbiamo letto nel versetto 13 del capitolo 17. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a filo di spada. È una promessa del Signore. Siate sobri, dice prima Pietro, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetevi, stando fermo nella fede. Giacomo 4,7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. E quando siamo vittoriosi, non possiamo che non ringraziare il Signore, innalzare il Signore, vantarci del Signore. Lo faremo conoscere, diremo che gli apparteniamo, come ha fatto Mosè. Il versetto 15 del capitolo 17 dice: allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore la mia bandiera, e non andremo in giro confusi, con la testa bassa, pieni di vergogna. Alla fine di questa storia, il Signore ci vuole dire qualcosa ancora di molto importante. Quando il Signore dice a Mosè, nel versetto 14, di scrivere questo fatto in un libro, perché se ne conserva il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Abbiamo letto in Deuteronomio, capitolo 25, versetto 19, 17-19, nel versetto 16 di questo capitolo dice la ragione per cui il Signore cancellerà la memoria di Amalek. Lo rileggo, dice: ricordati di quello che ti fece Amalek durante il viaggio, quando usciste dall'Egitto, egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando eri stanco e sfinito e non ebbe alcun timore di Dio. Quando dunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato pace, liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano, nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo, non te ne scordare. Il versetto 16. Abbiamo letto: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò io farò guerra ad Amalek di generazione in generazione. Quando il nemico tocca il popolo di Dio, sta dicendo qui, i figli di Dio, quando quindi il nemico sfida il Signore, abbiamo letto: una mano si è alzata contro il trono del Signore, tocca Dio stesso. Quando il nemico tocca i figli di Dio, tocca Dio stesso. In Zaccaria 2,8 dice così: chi tocca voi, tocca la pupilla dall'occhio suo. Vedete quando siamo preziosi per il Signore. È come quando qualcuno tocca, fa del male ai nostri figli. Non tocca, non fa male, forse anche a noi genitori. Ripeto, abbiamo letto nel versetto 16 che il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. E questa guerra, il Signore ci sta dicendo che lo dobbiamo combattere noi, fino al punto di cancellare la memoria di Amalek. L'abbiamo letta alla fine, il versetto 19 del capitolo 25 di Deuteronomio. C'è questo inciso: non te ne scordare. Fratelli, siamo in guerra. Il Signore ci sta dicendo come trattare questo nemico. Tanti credenti si sono dimenticati e hanno contratto amicizie con Amalek, dicendo: ci sono anche cose buone in loro, si può stare insieme, si può fare delle vacanze insieme. Così aveva pensato anche il re Saul, che aveva risparmiato Amalek. Noi siamo in guerra con Amalek, che è una figura di Satana, figura dell'empio e di questo mondo che odia i credenti. Ce lo dice Gesù in Matteo 10:34. Non pensate che sia venuto a mettere pace sulla terra. Sono venuto a mettere invece spada. Non ci può essere nessuna amicizia con il mondo. Ce lo ricorda Giacomo 4:4. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Perché il mondo, l'empio, odia il Signore, odia i credenti. L'empio, dice Giovanni 15:18-19, non ha nessuno timore di Dio. Allora, fratelli, voglio concludere come ho iniziato. Quanti Amalek che spiano e minano i credenti. E quindi abbiamo bisogno di sostenere, essere sostenuti, e di sostenere i fratelli in battaglia. E quindi sii pronto a sostenere il fratello debole in battaglia, perché alla fine possiamo dire, come disse Mosè, come fece Mosè, che fece un altare al Signore e disse: il Signore è la mia bandiera. Nel Salmo 18, versetto 18, Salmo di Davide, dice: essi mi piombarono addosso nel giorno della mia calamità, ma il Signore è stato il mio sostegno. Allora, cari fratelli, ecco, io ho bisogno di essere sostenuto in qualsiasi momento della mia vita. Credo che ciascuno di noi ha bisogno di essere sostenuto. Se Mosè si è lasciato sostenere, quando più noi credo che abbiamo bisogno di essere sostenuti. Che il Signore ci benedica. Amen.